ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo.
Andai a prora e ordinai di tesare la catena dell'ancora in modo che fossimo immediatamente pronti, se necessario, a salparla e a mettere in moto il battello. «Attaccheranno», sussurrò una voce sgomenta. «Ci massacreranno tutti con questa nebbia», mormorò un altro. I visi erano contratti dalla tensione, le mani tremavano un poco, le palpebre si scordavano di battere. Era davvero curioso osservare la differenza tra le espressioni dei bianchi e quelle dei negri che facevano parte del nostro equipaggio. Questi ultimi stranieri quanto noi in questa parte del fiume, anche se le loro case distavano soltanto 800 miglia. I bianchi, ovviamente molto agitati, davano anche la bizzarra sensazione di essere stati dolorosamente traumatizzati da quel violento frastuono. Gli altri avevano sì un'espressione attenta e interessata, ma i loro visi in fondo erano sereni. Anche quelli dei pochi che sogghignavano nel tirare a bordo la catena. Alcuni si scambiarono qualche frasetta bofonchiata che parve risolvere la questione in maniera per loro soddisfacente. Avevano accanto il loro capo, un giovane negro dall'ampio petto, austeramente ammantato in panni blu scuro a frange, con narici ardenti e capelli abilmente acconciati in boccoli oleosi. «Ah!» dissi per mero cameratismo. «Li prenda», ringhiò lui, spalancando gli occhi iniettati di sangue e mostrando i denti aguzzi. «Li prenda, li dia a noi!» «A voi?» domandai. «E cosa ne fareste?» «Mangiarli», disse lui seccamente, e appoggiato il gomito al parapetto si mise a contemplare la nebbia in un atteggiamento dignitoso e profondamente riflessivo. Io, certo, sarei inorridito se non mi fosse venuto in mente che lui e i suoi compagni dovevano essere molto affamati e che almeno nell'ultimo mese la loro fame doveva essere aumentata sempre di più. Erano stati assunti per 6 mesi, ma penso che nessuno di loro avesse un'idea chiara del tempo, come l'abbiamo noi al termine di innumerevoli ere. Appartenevano ancora agli albori del mondo, non avevano, per così dire, esperienze ereditate che li guidassero, e naturalmente, purché ci fosse un pezzo di carta scritto conforme a qualche ridicola legge emanata verso la foce del fiume, non veniva in mente a nessuno di preoccuparsi per come avrebbero vissuto. Certo, si erano portati appresso della carne marcita di ippopotamo, che non sarebbe comunque durata molto, anche se i pellegrini non ne avessero gettato in acqua una notevole quantità, facendo uno scandaloso bailamme. Poteva sembrare un atto di prepotenza, ma si trattava in realtà di legittima difesa. Non è possibile respirare carogne di ippopotami camminando, dormendo e mangiando e mantenere nello stesso tempo un certo controllo sulla propria esistenza. Inoltre avevano dato loro ogni settimana 3 pezzi di filo d'ottone, lunghi una 20 centimetri ciascuno, e con questa valuta avrebbero dovuto in teoria comprarsi le loro provviste nei villaggi lungo il fiume. Avrete già capito come andarono di fatto le cose. O non c'erano i villaggi, o gli abitanti erano ostili, o il direttore, che come tutti noi si nutriva di scatolette, con l'aggiunta ogni tanto di un vecchio caprone, si rifiutava, per qualche motivo più o meno recondito, di fermare il battello. Perciò, a meno che non inghiottissero il filo d'ottone o ne facessero dei cappi per prendere a laccio i pesci, non vedo proprio a che cosa potesse servirgli quella paga generosa. Devo dire che veniva loro versata con una regolarità degna di una grande e rispettabile società commerciale. Per il resto, il solo genere mangereccio, anche se non sembrava certo commestibile, che vidi in loro possesso, erano certi blocchi di una roba che pareva pasta di pane malcotta, color lavanda sporco, che tenevano avvolti nelle foglie e ne inghiottivano ogni tanto un pezzo, ma talmente piccolo che parevano farlo più per la bellezza della cosa che per un serio fine di sostentamento. Perché poi, in nome di tutti i morsi diabolici della fame, non si fossero avventati contro di noi, ed erano 30 contro 5, e non si fossero fatti almeno una volta una bella scorpacciata, continuo a stupirmi ogni volta che ci penso. Erano uomini grossi e gagliardi, non molto capaci di valutare le conseguenze, ma coraggiosi e forti, anche se non avevano più la pelle così lucente né i muscoli così solidi. Capì allora che era entrato in gioco qualche freno, uno di quei segreti umani che sfuggono alle leggi delle probabilità. Li guardavo con un interesse sempre crescente, non perché pensassi che tra non molto avrebbero potuto mangiarmi, anche se ammetto che proprio allora mi accorsi, vedendoli per così dire in una nuova luce, quanto fosse malsano l'aspetto dei pellegrini. E sperai, sì, lo sperai davvero, che il mio di aspetto non fosse, come dire, così poco appetitoso. Un tocco di ridicola vanità, che ben s'armonizzava con quella sensazione di vivere in un sogno che riempiva allora tutte le mie giornate. Forse avevo anche un po' di febbre. Non si può vivere tenendo perennemente un dito sul polso. Avevo spesso un po' di febbre o un pochino di qualcos'altro. Le zampate scherzose della giungla, le cosette preliminari che precedono l'attacco più serio, che venne poi a suo tempo. Sì, insomma, li guardavo come avrei guardato qualsiasi essere umano, incuriosito da come avrebbero reagito i loro impulsi, le loro motivazioni, le loro capacità e le loro debolezze alla prova di una inesorabile necessità fisica. Freni. Ma che genere di freni? Superstizione? Disgusto? Pazienza? Paura? O una forma primitiva di onore? Non c'è paura che resista alla fame. Non c'è pazienza che possa estinguerla, e dove c'è fame non esiste proprio il disgusto o la superstizione, la fede o quelli che voi chiamereste principi. Quelli sono meno che pula al vento. Conoscete la diabolicità dell'inedia prolungata? Le sue torture esasperanti, i suoi neri pensieri, la sua cupa e tormentata ferocia? Beh, io sì. Un uomo ha bisogno di tutte le proprie forze per combattere correttamente la fame. È molto più facile affrontare il lutto, il disonore, la perdita della propria anima che questo tipo di fame prolungata. È triste, sì, ma è vero. Per di più, quegli individui non avevano motivo al mondo di farsi degli scrupoli. Freni. Tanto sarebbe valso aspettarsi dei freni in una iena che s'aggira tra i cadaveri su un campo di battaglia. C'era però il dato di realtà che avevo davanti, il fatto abbagliante, evidente come la schiuma sulle profondità del mare, come un'increspatura su un enigma insondabile, un mistero ancor più grande, a pensarci, di quello strano e inspiegabile accento di sofferenza disperata nello strepito selvaggio che era esploso vicino a noi in riva al fiume, dietro il cieco biancore della nebbia. Due pellegrini stavano litigando in sussurri frettolosi per stabilire di quale riva si trattasse. La sinistra. No, come puoi dirlo? La destra, naturalmente. È una faccenda molto seria, disse alle mie spalle la voce del direttore. Sarei desolato se dovesse capitar qualcosa al signor Kurz prima del nostro arrivo. Io lo guardai e non ebbi alcun dubbio sulla sua sincerità. Era il tipo d'uomo che vuol sempre salvare le apparenze. Era questo il suo freno. Ma quando borbottò che dovevamo proseguire subito, non mi presi neanche la briga di rispondergli. Sapevo, e lo sapeva anche lui, che era impossibile. Se avessimo mollato la presa sul fondo, ci saremmo trovati come in aria, nello spazio. Non saremmo riusciti a capire in quale direzione stavamo andando, se a monte o a valle o di traverso, finché non avessimo sbattuto contro uno degli argini, e anche allora, almeno in un primo momento, non avremmo saputo quale. Quindi, naturalmente, non mi mossi. Io non avevo voglia di andare a sbattere. Non potevo immaginare un posto più micidiale per un naufragio. Forse saremmo annegati subito, o forse no, ma saremmo certo morti ben presto, in una maniera o nell'altra. L'autorizzo a correre qualsiasi rischio, disse il direttore dopo una pausa. E io mi rifiuto di correrne, dissi seccamente. Ed era proprio la risposta che si aspettava, anche se il tono poteva averlo sorpreso. Beh, devo rimettermi al suo giudizio. È lei il comandante, disse con marcata cortesia. Gli voltai le spalle per esprimere la mia riconoscenza e presi a fissare la nebbia. Quanto sarebbe durata? Era la più prostrante delle immagini. Il cammino verso quel Kurz che cercava avorio in quell'orrenda boscaglia era tempestato di pericoli, come se si fosse trattato di una principessa addormentata da qualche incantesimo in un castello da fiaba. «Pensa che ci attaccheranno?» domandò il direttore in tono confidenziale. Io non pensavo che ci avrebbero attaccati, per svariate ed evidenti ragioni. Una era il nebbione. Se si fossero allontanati dalla riva sulle loro canoe, si sarebbero persi, proprio come sarebbe successo a noi se avessimo tentato di muoverci. Tuttavia, avevo creduto che la giungla fosse impenetrabile su entrambe le rive e invece racchiudeva occhi. Occhi che ci avevano visti. I cespugli lungo il fiume erano certo fittissimi, ma più indietro il sottobosco era evidentemente accessibile. Eppure, durante quella breve schiarita, non avevo visto canoe su tutto quel tratto, men che meno all'altezza del battello. Ma ciò che rendeva per me inconcepibile l'ipotesi di un attacco era la natura di quel rumore, delle grida che avevamo udito. Non avevano quel tono feroce che preannuncia intenzioni ostili immediate. Per quanto inattese, selvagge e violente, mi avevano dato un'impressione irresistibile di sofferenza. La vista del battello, non so per quale ragione, aveva riempito quei selvaggi di una pena incontrollata. Il pericolo, ammesso che pericolo ci fosse, derivava, spiegai, dalla nostra vicinanza a una grande passione umana che si stava sfogando. Anche la sofferenza estrema può esprimersi alla lunga nella violenza, ma assume in genere la forma dell'apatia.
Avreste dovuto vedere come mi guardavano i pellegrini. Non avevano il coraggio di sogghignare né quello di insultarmi, ma credo che mi ritenessero impazzito, forse per la paura. Feci loro una vera e propria conferenza. Ragazzi miei, preoccuparsi non serve a niente. Montar la guardia? Beh, come potete immaginare, io tenevo d'occhio la nebbia cercandovi segni di schiarita come un gatto che cerca un topo, ma per tutto il resto gli occhi c'erano utili come se fossimo stati sepolti ad una profondità di miglia in un mucchio di ovatta. E anche la sensazione era proprio la stessa, soffocante, calda, asfissiante. Inoltre, tutto ciò che dissi, sebbene potesse sembrare assurdo, corrispondeva esattamente alla realtà, perché quello di cui in seguito si sarebbe parlato come di un attacco era in effetti un tentativo di respingerci. L'azione fu tutt'altro che aggressiva e non fu neanche difensiva nel senso abituale del termine, fu intrapresa sotto la spinta della disperazione ed era in sostanza puramente protettiva. Si sviluppò, direi, 2 ore dopo l'alzarsi della nebbia e il punto di partenza fu un luogo 1,5 miglia più o meno a valle della stazione di Kurz. Avevamo appena finito di dibatterci e di sbatterci per superare un'ansa quando vidi un isolotto, una semplice collinetta erbosa di un verde brillante al centro del fiume. Era l'unico del suo genere. Ma una volta percorso ancora un po' di quel tratto di fiume, mi accorsi che era l'estremità di un lungo banco di sabbia, o meglio, di una catena di piccoli rilievi che si stendeva per tutta la parte mediana del fiume. Non avevano colore, erano appena a fior d'acqua e li si vedeva poco sotto la superficie, esattamente come si vede la spina dorsale di un uomo che scorre sotto la pelle in mezzo alla sua schiena. Ora, per quanto avevo modo di vedere, ero libero di proseguire a destra o a sinistra di questo banco. Ma naturalmente non conoscevo nessuno dei due canali. Le sponde sembravano molto simili, la profondità pareva la stessa, ma poiché mi avevano informato che la stazione era sulla riva occidentale, mi diressi ovviamente verso il passaggio a ovest. Vi eravamo appena entrati quando mi accorsi che era assai più stretto di quanto avessi immaginato. Sulla nostra sinistra c'era, lungo e ininterrotto, il banco di sabbia e sulla destra un argine alto e ripido, densamente coperto di cespugli. E sopra i cespugli si ergevano file serrate di alberi. Le frasche incombevano sulla corrente e ogni tanto un grosso ramo si protendeva rigido sul fiume. Era ormai pomeriggio inoltrato. Il volto della foresta era tenebroso e sull'acqua era già scesa una larga striscia d'ombra. Ed era in quest'ombra che noi stavamo navigando, con molta lentezza, come potete immaginare. Indirizzai decisamente il battello verso la riva, dove l'acqua era più profonda, come appresi dallo scandaglio. Uno dei miei affamati e pazienti amici cannibali stava scandagliando dai masconi, proprio sotto di me. Il battello era esattamente come una chiatta ricoperta da un ponte. Su questo ponte c'erano 2 baracchette di legno di teak con porte e finestre. La caldaia era a prora e le macchine in fondo alla poppa. Il tutto era riparato da un tetto sottile sorretto da montanti. Il fumaiolo sbucava da questo tetto e di fronte una piccola cabina di assi sottili fungeva da timoniera. racchiudeva al suo interno un divano, due seggiolini pieghevoli, un Martini Henry carico appoggiato in un angolo, un tavolinetto e il timone. Davanti c'era una grande porta e su entrambi i lati una larga imposta. Naturalmente porta e imposta erano sempre spalancate. Io passavo le giornate appollaiato lassù, sull'estremità anteriore del tetto, davanti alla porta, e di notte dormivo, o mi sforzavo di farlo, sul divano. Il timoniere era un negro atletico, appartenente a qualche tribù della costa e addestrato dal mio predecessore. Sfoggiava un paio d'orecchini d'ottone, portava una fascia di panno azzurro dalla vita alle caviglie e aveva un'altissima opinione di sé. Era il matto più instabile che avessi mai conosciuto. Pilotava con incredibile spavalderia finché gli stavi vicino, ma appena ti perdeva di vista, cadeva immediatamente preda di una bietta codardia e nel giro di un minuto lasciava che quel paralitico di un battello avesse la meglio su di lui. Continuavo a guardare lo scandaglio e mi seccava moltissimo constatare che a ogni immersione ne restava fuori dal fiume un pezzo un po' più lungo. Ma poi vidi l'uomo addetto al palo abbandonare all'improvviso il proprio lavoro, senza neanche prendersi la briga di issare il palo a bordo. Contemporaneamente il fuochista, un altro che stava sotto di me, si sedette bruscamente davanti alla caldaia e chinò il capo. Io ero sbalordito. A quel punto dovetti sbrigarmi a tener d'occhio il fiume, perché in quel tratto c'era un ostacolo. E bastoni, bastoncini svolazzavano tutto attorno fittissimi. Passavano sibilando davanti al mio naso, cadevano ai miei piedi, sbattevano alle mie spalle sulla timoniera. E intanto il fiume, la riva, i boschi rimanevano silenziosi, assolutamente silenziosi. Io udivo soltanto il rumore sordo e gli schizzi della ruota poppiera e il ticchettio di quei bastoncini. Superammo in qualche modo il tronco e quelle erano frecce per Giove. Ci stavano tirando addosso. Mi affrettai a chiudere l'imposta verso la terraferma. Quel matto del timoniere, con le mani sui raggi della ruota, alzò le ginocchia, pestò i piedi e si fece venire la bava alla bocca come un cavallo costretto a obbedire alle redini. Maledizione a lui! E intanto avanzavamo pian piano a meno di 3 metri dalla riva. Dovetti sporgermi in fuori per tirare verso di me quella pesante imposta. E fu allora che vidi tra le foglie un viso allo stesso livello del mio. Un viso che mi stava guardando con ferocia. E subito dopo, all'improvviso, come se mi avessero tolto un velo dagli occhi, potei distinguere in quella aggrovigliata oscurità petti, braccia e gambe nude e occhi furiosi. La boscaglia brulicava di arti umane in movimento, luccicanti, bronzei. I ramoscelli vibravano, ondeggiavano e frusciavano, nevolavano frecce e poi l'imposta si richiuse. «Fissala bene!» disse al timoniere. Teneva la testa rigida, con il viso in avanti, ma roteava gli occhi, continuava ad alzare e a posare delicatamente i piedi, aveva un po' di bava alla bocca. «Sta calmo!» dissi furibondo. Tanto sarebbe valso ordinare a un albero di non ondeggiare al vento. Corsi fuori. Sotto di me, sul ponte di ferro, c'era un grande scalpiccio di piedi, esclamazioni confuse. Una voce gridò «Può tornare indietro!» Sull'acqua vidi davanti a me un'increspatura a forma di V. «Cosa?» Un altro tronco. Esplose sotto di me una scarica di fucileria. I pellegrini avevano aperto il fuoco coi loro Winchester, ma si limitavano a spruzzare piombo nei cespugli. Si levò una quantità spaventosa di fumo che si mosse lentamente in avanti. Io imprecai, perché ora non vedevo più né l'increspatura né il tronco. Rimasi sulla soglia a sbirciare e le frecce arrivavano a sciami. Forse erano avvelenate, anche se a vederle sembrava che non ce la facessero neanche ad ammazzare un gatto. La boscaglia allora cominciò a ululare. I nostri taglialegna lanciarono un urlo di guerra e la detonazione di un fucile dietro di me rischiò di assordarmi. Mi diedi un'occhiata alle spalle e la timoniera era ancora piena di rumore e di fumo quando mi precipitai verso la ruota. Era stato quel matto di un negro. Aveva mollato tutto per aprire l'imposta e sparare con il Martini Henry. Se ne stava davanti a quella grande apertura lanciando occhiate furiose e io gli gridai di tirarsi indietro mentre cercavo di rimediare allo scarto repentino del battello. Non avevo spazio per girare, anche se lo avessi voluto, e il tronco era da qualche parte poco più avanti in quel dannatissimo fumo. Non c'era insomma tempo da perdere e così lo spinsi verso la riva, nella direzione esatta della riva, dove sapevo che il fiume era più profondo. Arrancammo lentamente, costeggiando i cespugli a strapiombo in un turbinio di ramoscelli spezzati e di foglie svolazzanti. Sotto di noi la scarica di fucileria cessò di botto, come avevo previsto che sarebbe accaduto una volta scaricati i loro giocattolini. tirai indietro la testa per evitare qualche cosa di luccicante e di sibilante che entrò da una finestra e uscì dall'altra. Guardando oltre il timoniere matto, che stava agitando il fucile scarico e urlava verso la costa, intravidi forme umane che correvano piegate in due, saltavano, scivolavano, indistinte, incomplete, evanescenti. Qualcosa di grosso comparve nell'aria davanti all'imposta. Il fucile finì in acqua e l'uomo indietreggiò rapidamente, lanciandomi da sopra la spalla un'occhiata straordinaria, profonda e familiare, e poi cadde ai miei piedi. Battei due volte la testa contro la ruota e la punta di quello che sembrava un lungo bastone da passeggio andò a sbattere rumorosamente in vari punti del locale fino a buttare giù un seggiolino pieghevole. Si aveva l'impressione che, quando aveva strappato a qualcun altro quell'oggetto sulla riva, lo sforzo gli avesse fatto perdere l'equilibrio. Quel fumo sottile si era dileguato. Avevamo superato il tronco e, guardando avanti, capii che tra un centinaio di metri più o meno avrei avuto la possibilità di allargare, allontanandomi dalla riva. Ma sentivo i piedi così caldi e bagnati che dovetti abbassare lo sguardo. L'uomo era arrotolato sulla schiena e mi stava fissando da sotto in su, tenendo stretto quel bastone con entrambe le mani. Era in realtà l'asta di una lancia che, scagliata o sospinta nell'apertura, lo aveva colpito al fianco appena sotto le costole. La punta era entrata sino a sparire dopo aver aperto un orribile squarcio. Le mie scarpe erano piene di sangue e una pozza di sangue rosso, scuro, scintillava immobile sotto la ruota. I suoi occhi brillavano con sorprendente lucentezza. E allora ricominciò la scarica di fucileria. Lui mi guardava con ansia, tenendo stretta la lancia come un oggetto prezioso, come se temesse che io gliela potessi portare via. Dovetti fare uno sforzo per staccare i miei occhi dal suo sguardo e concentrarmi sul timone. Con una mano cercai sopra il mio capo la corda della sirena a vapore e la tirai, producendo una serie accelerata di ululati. Quel tumulto di grida rabbiose e bellicose cessò immediatamente e dalle profondità dei boschi si levò un gemito tremulo e prolungato di lugubre paura e di totale disperazione, come quello che si può immaginare faccia seguito alla fuga dell'ultima speranza dalla terra. C'era grande trambusto nella boscaglia. La pioggia di lance finì, risonò ancora penetrante qualche sparo isolato e poi calò il silenzio, durante il quale il languido battito della ruota poppiera mi arrivò ben chiaro alle orecchie. Virai con forza il timone a dritta nel momento stesso in cui il pellegrino in pigiama rosa, accaldatissimo e agitatissimo, comparve sulla soglia. «Mi manda il direttore!» cominciò in tono ufficiale, ma subito si interruppe. «Oh, buon Dio!» disse guardando il ferito. Noi due bianchi eravamo in piedi sopra di lui e i suoi occhi lucenti e indagatori ci avvolgevano entrambi. Aveva l'aria, ve lo assicuro, di uno che s'accingesse a fare una domanda in una lingua comprensibile, ma morì senza emettere un suono, senza muovere un arto, senza contrarre un muscolo. Solo nell'ultimissimo istante, come in risposta a un segno che non potevamo vedere, a un sussurro che non potevamo udire, s'accigliò intensamente e quel cipiglio diede alla sua nera maschera mortuaria un'espressione incredibilmente cupa, pensosa e minacciosa. La lucentezza dello sguardo indagatore si spense rapidamente in una vuota inespressività. «Sa stare al timone?» domandai alla gente con impazienza. Mi guardò dubbioso, ma io lo presi per un braccio e gli feci subito capire che, lo sapesse o no, la nave doveva governarla lui. A dirvi la verità, ero morbosamente ansioso di cambiarmi scarpe e calzini. «È morto», mormorò l'altro, estremamente colpito. «Non c'è alcun dubbio», dissi, tirando come un matto un laccio delle scarpe. «E a proposito, penso che a questo punto sarà morto anche il signor Kurz». Per il momento era questo il mio pensiero dominante. Con un senso di delusione estrema, come se avessi scoperto di aver fatto tanti sforzi per arrivare ad una cosa priva di senso. Non sarei stato più disgustato se avessi fatto tutto quel viaggio al solo scopo di parlare col signor Kurz. Parlare col... Gettai in acqua una scarpa. E mi resi conto che era proprio questo che avevo atteso con ansia. Una chiacchierata con Kurz. E fu strano scoprire che non avevo mai pensato a lui nell'atto di agire, capite? Ma solo in quello di conversare. Non dissi a me stesso, ora non lo vedrò mai più, o ora non gli stringerò mai la mano, ma ora non lo sentirò mai parlare. L'uomo, insomma, si presentava come una voce, anche se ovviamente non mancavo di collegarlo a qualche forma d'azione. Non mi avevano forse raccontato, in tutti i toni dell'invidia e dell'ammirazione, che aveva raccolto, barattato, truffato o rubato più avorio lui che tutti gli altri agenti messi insieme? Ma non era questo il punto. Il punto era nel suo essere una creatura di qualità e nel fatto che di tutti i suoi doni quello che spiccava in modo preminente e che si portava appresso il senso di una presenza reale era la capacità di parlare. Le parole, il dono dell'espressione, il più stupefacente e il più illuminante, il più nobile e il più spregevole, il flusso pulsante della luce o il rivolo ingannevole dal cuore di una tenebra impenetrabile. Anche l'altra scarpa volò in quel dio diavolo di un fiume e pensai, per Giove è finito tutto. Siamo arrivati troppo tardi. Lui è sparito. Il dono è sparito. Per colpa di una lancia o di una freccia o di una mazza. Dopo tutto, non lo sentirò mai parlare. E il mio dispiacere raggiunse livelli emotivi esagerati, pari a quelli che avevo colto nell'ululante sofferenza di quei selvaggi nella boscaglia. In un certo senso, io non mi sarei sentito così desolatamente solo se fossi stato derubato di una fede o se nella vita avessi mancato al mio destino. Perché sbuffi in quella maniera scostante, chiunque tu sia? È assurdo? E va bene, è assurdo. Santo Dio, un uomo non deve mai... Ehi, datemi un po' di tabacco. Ci fu un intermezzo di profondo silenzio. Poi qualcuno accese un fiammifero e apparve il viso di Marlowe, scarno, incavato, con le pieghe cascanti e le palpebre abbassate e l'aspetto di chi tiene concentrata tutta la sua attenzione. Traeva boccate vigorose dalla sua pipa e pareva ritirarsi nella notte e riemergerne nel guizzo regolare di quella fiammella. Il fiammifero si spense.
Era la voce di Lino Guanciale per la sesta puntata di Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, al centro della lettura di questo ciclo di Ad Alta Voce nella traduzione di Ettore Capriolo. E vi ricordo che Ad Alta Voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Jacopo De Bertoldi, alla regia Luigi Iavarone. Potete riascoltare le puntate precedenti di Ad Alta Voce sul nuovo sito raiplayradio.it, dove trovate anche tutti i cicli precedenti di libri letti ad alta voce per voi.